perno originario. Appunti sul respiro delle rovine.
Del mondo è storia di lotte di potenze marinare contro potenze di terra e di potenze di terra contro potenze marinare. Così scriveva Carl Schmitt, controverso giurista tedesco prima riverito, poi messo ai margini dal regime nazionalsocialista, in un libercolo del 1942. Land und Meer, ovvero terra e mare. L'autore vi cita, tra vari riferimenti teorici, lo studio dell'ammiraglio francese Raoul Castex, La mer contre la terre. Il mare contro la terra, risalente al periodo fra le due guerre mondiali. Ma l'opposizione fondamentale fra potenze terrestri e potenze marittime cominciò ad essere teorizzata già alla fine del XIX secolo da un certo Alfred Mahan, un americano, professore di storia all'Accademia Militare di West Point. Secondo Mahan, il primo scontro moderno a rientrare in questa opposizione si svolse fra l'Inghilterra da un lato, potenza marittima per eccellenza, e la Francia dall'altro, in una serie di guerre che scandiscono il periodo che va dal 1660 agli anni 80 del secolo successivo. L'ultima di queste guerre, la guerra navale franco-britannica del 1778-1783, fu in realtà una ramificazione della guerra di indipendenza americana, cominciata nel 1775, con i francesi schierati dalla parte delle 13 colonie, refrattarie al dominio della corona britannica. L'episodio più noto di quella guerra fu la battaglia di Yorktown, nella baia di Chesapeake, in Virginia. Battaglia orchestrata per i francesi dal generale Lafayette. È in ricordo di quel decisivo sostegno all'indipendenza americana che il tardivo intervento degli Stati Uniti nella guerra mondiale del 14-18 vedrà nascere il motto Lafayette, nous voilà. La guerra navale del 1778-1783, la Francia sembrava infine aver ottenuto la sua tanto agognata vittoria sull'Inghilterra ed aver abbandonato lo statuto di potenza terrestre in favore di quello di potenza marittima, suggellato dal consolidamento dei suoi possedimenti coloniali. Ma lo sforzo militare francese per ottenere quella vittoria, e ad una distanza così grande dall'esagono, era costato carissimo. Ne seguì una crisi politica e delle finanze pubbliche che sboccò nel giro di qualche anno nella grande rivoluzione del 1789. Non senza ironia, la svolta della rivoluzione borghese rinvia con forza la Francia al suo statuto di potenza terrestre. La coalizione delle monarchie europee contro la neonata Repubblica francese spingerà al centro della scena un giovane capitano dell'esercito nato in Corsica, tale Napoleone Bonaparte, che non si limiterà a fare della Francia un impero, ma sconvolgerà l'arte militare, rivoluzionando la guerra di manovra e inaugurando quella che Clausewitz chiamerà la forma assoluta di guerra, la cosiddetta guerra totale. Napoleone riteneva senz'altro che l'instaurazione dell'impero e la sequenza impressionante di successi militari a cui solo Waterloo pone fine non si dovessero a null'altro che al suo genio personale. La leggenda vuole che in occasione della ratifica del Trattato di Campo Formio, che la Francia impone ai rappresentanti del Sacro Romano Impero nel 1797, egli abbia esclamato: «Io rompo le regole del gioco come rompo questa tazza». In realtà Napoleone, pur innovando, si riallaccia alla tradizione della Francia potenza terrestre, messa in secondo piano nel periodo delle guerre anglo-francesi che succede alla pace di Vestfalia. Proviamo dunque a tracciare la genealogia di questa tradizione, che nasce prima della guerra dei Trent'anni e si consolida nel suo farsi. Nel contesto europeo, la Francia è senza dubbio il paese in cui prima la monarchia, poi l'assolutismo propriamente detto, si instaurano più precocemente e con maggiore successo. Questo non significa che il percorso sia stato semplice o lineare. Al contrario, la monarchia francese si forma e si consolida in maniera caotica attraverso gli scontri che vedono i regnanti di Francia opporsi sia alle altre casate e potenze europee, sia alle forze centrifughe interne di varia natura, siano esse correnti religiose o strati della nobiltà. Possiamo distinguere almeno due grandi periodi storici. Il primo è quello della costituzione di un perimetro geografico di pertinenza francese chiaramente definito, che vede i regnanti di Francia opporsi al Regno d'Inghilterra e ai suoi possedimenti territoriali sul continente. È questo il periodo della cosiddetta Guerra dei Cent'anni, termine postumo con cui viene designato un secolo abbondante di conflitti catastrofici dal 1337 al 1453 e di figure caratteristiche del romanzo nazionale francese come quella di Giovanna d'Arco, la santa condottiera bruciata sul rogo a 19 anni per aver voluto liberare la Francia dall'occupazione inglese. Il secondo periodo è quello della prima omogeneizzazione interna di questo perimetro, che vede i regnanti di Francia opporsi internamente al protestantesimo ed esternamente al Sacro Romano Impero, in particolare agli Asburgo. La politica interna del Regno di Francia nei confronti del protestantesimo è, salvo poche fasi di maggiore permissivismo, fortemente repressiva, essendo volta ad impedire una frammentazione del regno su basi confessionali, analoga a quella in corso nel Sacro Romano Impero. Essa culminerà col massacro degli Ugonotti, cioè dei protestanti francofoni, del 23 agosto del 1572. Questo episodio non metterà la parola fine alla storia della riforma protestante in Francia, ma ne farà un fenomeno in gran parte interno al cattolicesimo. Nasce così la vicenda del giansenismo francese, sorta di protestantesimo travestito e inconfessabile, diffuso in particolare presso la cosiddetta nobiltà di toga, quella che ricopre cariche pubbliche relativamente periferiche rispetto al cuore dello Stato, dove l'influenza dei gesuiti è preponderante. Come abbiamo già visto nelle puntate precedenti, la politica estera è invece orientata a sfruttare le tendenze centrifughe all'interno del Sacro Romano Impero, anche a costo di incoraggiare o stringere alleanze con entità politiche adepte della riforma protestante, come il Regno di Danimarca o quello di Svezia. Sotto il regno di Enrico IV, che si conclude nel 1610, e all'alba di quello del suo successore Luigi XIII, l'esercito permanente del regno è già una realtà da almeno un secolo e mezzo, ma il grosso delle forze militari mobilitate nel corso dei conflitti di più ampia portata resta costituito da truppe mercenarie, sia straniere, principalmente svizzere e tedesche, che autoctone, reclutate dai nobili di spada, con l'autorizzazione del re. Luigi XIII e i suoi primi ministri successivi, il cardinale Richelieu, proveniente dall'ordine cistercense, e Mazarino, di obbedienza benedettina, introducono una rottura ben più netta con il ricorso tipicamente medievale a forze mercenarie. Il principio dell'esercito regolare reclutato su base nazionale mostrerà nel corso della guerra dei Trent'anni la sua superiorità su quello del mercenariato. Ma questa prima fase di accelerazione verso la costituzione di un moderno esercito terrestre verrà provvisoriamente interrotta dagli anni della Fronda del 1648-1653, una serie di conflitti sia internobiliari che popolari che fanno seguito alla morte di Luigi XIII. Michel Letellier e suo figlio François, segretari di Stato alla guerra, riprenderanno il filo del discorso, rafforzando l'autorità del monarca e del ministero della guerra sulle truppe, chiarificando la catena di comando, ponendo fine alla compravendita dei gradi militari, regolamentando le carriere, uniformando l'abbigliamento e l'equipaggiamento, generalizzando infine la vita in caserma ed evitando così l'obbligo per le popolazioni di dare alloggio alle truppe, con tutte le violenze e i disordini che ne conseguivano. Le truppe vengono altresì sottoposte all'addestramento e all'esercizio regolare per migliorare le prestazioni in combattimento, mentre l'intendenza viene affidata ad un'amministrazione civile. I calibri dell'artiglieria da campagna vengono standardizzati e ridotti a quattro tipi a seconda delle dimensioni della palla da cannone. Quattro arsenali per le munizioni vengono istituiti a Parigi, a Sedan, a Metz e a Grenoble. E infine una scuola d'artiglieria viene fondata a Douai nel 1679. Altra figura significativa del periodo, Sébastien Le Plestre, marchese di Vauban, ingegnere, architetto militare, urbanista e filosofo anticipatore dei lumi, prima al servizio della Fronda, poi del re Sole Luigi XIV, dota il regno della cosiddetta cintura di ferro, ovvero una cintura di cittadelle fortificate, volta a fare della Francia un précaré inattaccabile. Gli sforzi volti a fare della Francia una potenza marittima sono storicamente quasi simultanei, ma abbiamo visto che condurranno la monarchia in acque sempre più torbide, da cui non uscirà indenne. Ogni qualvolta le potenze centrali d'Europa continentale tentano di trasformarsi in potenze marittime, sembrano destinate all'implosione o a cocenti sconfitte. Così per la Francia pre-rivoluzionaria, così molto più tardi per la Germania guglielmina. Ciò nonostante, i lineamenti dello stato militare fiscale erano ormai stati tracciati, e non solo per la Francia, ma per l'insieme del sistema di stati europeo, che continueremo a esplorare nel prossimo episodio de Il Perno Originario. Got